rispetto al programma che avete sul foglio che abbiamo distribuito all'inizio, ho voluto aggiungere una piccola cosa che farò stamattina, perché mi è sembrato importante sottolineare alcune conseguenze rispetto a queste due coordinate, no? La debolezza di Dio è più forte, e dove sono io voglio che siate anche voi, io sono nell'amore del Padre per voi. Allora, per sottolineare da dove vengono le difficoltà per noi di vivere questo, voglio prendere in esame stamattina il racconto delle tentazioni a Gesù. Si trovano, noi seguiremo il testo di Luca, ma diciamo il capitolo 4 di Luca, ma anche a Matteo è il capitolo 4 e per Marco è al capitolo 1. Perché diciamo, ho preferito insistere, no? Prima di passare agli annunci della passione, parlare delle tentazioni, fondamentalmente per due ragioni. La prima è questa: per noi non è mai un fatto scontato, quindi naturale, che nel cammino ci sia provati, ci sia la prova, la tentazione. Noi avessimo dovuto scrivere il Vangelo, mai avremmo scritto che le tentazioni di Gesù sarebbero avvenute proprio quando Gesù è dichiarato pieno di Spirito Santo. Perché per noi la tentazione è sempre sinonimo di peccato, sempre. Quindi se uno è tentato incomincia a dire, vuol dire che da qualche parte c'è qualcosa che non funziona, più o meno. Invece, secondo il racconto, la tentazione non ha a che fare col peccato, ha a che fare con la possibilità dell'illusione. E nel vivere l'illusione è sempre nell'angolo, all'angolo, nel senso che lo potete sempre incontrare. Ecco, questo fatto, no, che noi mai siamo abituati a cogliere la dimensione positiva della tentazione. Se il racconto delle tentazioni di Gesù segue il battesimo, no, dove è dichiarato pieno di Spirito Santo, un motivo ci sarà. E poi la seconda ragione è che la prova per noi non consiste tanto nello scegliere se fare il bene o il male, ma nel perseguire il bene secondo la modalità gradita a Dio. Di per sé, per il nostro cuore, è già scontato che quando facciamo il male siamo i primi a riconoscerlo. Non è che siamo così imbecilli o anche così perversi. Il problema è che quando le cose appaiono buone, quando io scelgo di fare una cosa buona, che riconosco come tale, dimentico che ciò che mi farà trovare dalla parte di Dio non è l'obiettivo, ma è la modalità secondo la quale io perseguo l'obiettivo. Allora, provate a domandarvi: Gesù è stato tentato come figlio di Dio o come figlio dell'uomo? Noi normalmente diciamo come figlio di Dio no, come figlio dell'uomo, ma lui aveva l'inclinazione al peccato. Allora, in cosa consiste la tentazione? Lui è stato tentato come figlio di Dio che si fa uomo nel suo ruolo di Messia, cioè di essere inviato a conquistare gli uomini all'amore di Dio. È questo obiettivo che può subire l'illusione del per quale via io posso arrivare a quello scopo? Quando il demonio si avvicina e dice: se tu sei figlio di Dio, è come dicesse: io so che tu sei figlio di Dio, io so che tu hai poteri, esercitali, io l'uomo li conosco bene, se tu fai questo, questo e questo, tu li conquisti. In gioco è, una volta che tu hai perseguito l'obiettivo buono, da che parte ti trovi? Dalla parte di Dio o dalla parte del diavolo? Ecco, in gioco è esattamente la modalità del perseguire il bene che ci consente di poter godere l'alleanza con Dio, la comunione con Lui, oppure di ritrovarci dalla parte del diavolo. E il diavolo, quando la terza tentazione nel racconto di Luca, no? Dice, vedi tutta la gloria del mondo, te la do, tu devi solo riconoscere che te l'ho data io. E Gesù che rimanda indietro, no? Satana, che ritornerà sotto la croce. Non so se voi avete mai collegato, abbiamo appena accennato, no? Il colloquio, più che colloquio sono dichiarazioni, perché poi Gesù non è che risponde sulla croce, ma quando vengono narrati i pensieri e le parole di chi sta sotto la croce, come i capi e i farisei, no? Che avevano, come dire, lavorato per ottenere quello, quel modo di parlare è di nuovo la ripresentazione della tentazione. Infatti Luca dice, no, si allontana e ritornerà Satana al momento, come dire, dice al momento non prescelto, cioè, al momento opportuno. Allora, ecco, io vorrei così con poche annotazioni sviluppare queste due ragioni in modo da riuscire a discernere quando noi subiamo una tentazione, quando vogliamo perseguire il bene e restare dalla parte di Dio, cosa dobbiamo guardare? In fondo, almeno secondo il racconto di Luca, ma si può trovare anche in Matteo e Marco, no? La domanda di fondo è un po' questa. Quale potere comporta la verità dell'essere figlio di Dio? Il diavolo riconosce a Gesù questa verità, lui sa che è figlio di Dio, ma ne può intuire il segreto? Al diavolo non interessa minimamente, al diavolo interessa solo raggiungere il suo scopo. E il suo scopo è immettere, in questo caso sarebbe in Gesù, quel, come dire, la gloria del potere per ottenere un certo scopo. Ora, l'equivoco è proprio nel modo di intendere il potere. Per il diavolo, esercitare il potere vuol dire assoggettare. Per lui, conquistare gli uomini vuol dire assoggettarli. E questo è il potere del mondo. Il potere, secondo Dio, invece, è conquistare gli uomini aprendoli all'amore, rendendoli soggetti liberi in amore. Pensate al fatto che il racconto delle tentazioni nella celebrazione liturgica della Chiesa cade sempre nella prima domenica di Quaresima. Il mercoledì delle ceneri, l'inizio, no, del cammino quaresimale, ha come ritornello il ritornate a me con tutto il cuore. quelle ritornate a me. Ritornate a vivere la vostra vita in alleanza con me, accogliendola nella provvidenza mia per voi, perché il vostro cuore viva e conosca l'amore che l'ha voluto. Il simbolo del mercoledì delle ceneri sono le ceneri, no? E noi normalmente spieghiamo le ceneri come ricordati che dalla terra sei arrivato e sottoterra ci andrai. Ma non solo che ci andrai sottoterra, che diventerai terra anche tu. Non resterà niente di noi. Allora, voi pensate che la Chiesa sente la necessità di ricordare che siamo esseri immortali? Che valore evangelico avrebbe un invito di questo genere, quando tutti sappiamo? Sì, dimentichiamo normalmente. Noi ci comportiamo come fossimo eterni, no? Però è un'evidenza per noi. Il valore non è quello di cenere uguale morte, cioè moriremo, no? Ma è cenere limo col quale il Signore plasma l'uomo. Cenere è legato all'espressione di Abramo, sono polvere e cenere. Ma è l'espressione che Abramo dice nella fede del suo Dio. Tutto l'invito della Chiesa nella Quaresima è di poter ritornare a diventare polvere, in modo che lui, con l'acqua, la impasta e fa una creatura nuova. Tutto il cammino quaresimale non è quello di invitare, ricordatevi che dovete morire, quindi, ma ricordate che potete diventare creature nuove. E la finale del cammino è la Pasqua di risurrezione. Allora, quando il Salmo 51 parla di un cuore contrito, il contrito è il cuore diventato polvere. Contenere vuol dire pestare fino a far diventare polvere. L'immagine è quella delle donne che pestano le granaglie nel mortaio e che diventa polvere, no? Diventa farina. Metti un po' d'acqua, puoi fare il pane, eccetera, eccetera, no? Allora, io ho sempre fatto l'esempio, no, quando noi subiamo un'ingiustizia, quando noi siamo offesi. Il cuore, quando geme, è come se è invitato a farsi polvere. Quando noi rinunciamo a ogni nostro diritto, è come se accettiamo che il cuore si fa polvere. Ma se si fa polvere è per essere messo nelle mani di Dio e diventare nuova creatura. Allora, tutto questo processo da cenere, essere contriti, è legato al fatto che non essere illuso. La verità di Dio è che se l'amore suo arriva a te, tu diventi capace di questo amore in modo da condividerlo con tutti, e non c'è nulla che impedisca questo. Questo nulla che impedisca questo è legato al fatto del perché difendi i tuoi diritti, perché difendi la tua importanza, perché difendi il tuo prestigio, perché vuoi essere qualcuno. Il nostro essere qualcuno è legato solo al essere figlio di Dio. È legato solo al fatto che noi siamo in quanto abbiamo accolto l'alleanza con Dio. Noi agiamo e facciamo bene solo in quanto esprimiamo questa alleanza con Dio che si rivolge a tutti. Ecco, questa dimensione è sottolineata, e nelle tentazioni, nel racconto delle tentazioni, le tre tentazioni alludono proprio a dove noi ci illudiamo. Poi tutte e tre hanno un comune denominatore, che è l'esercizio del potere. Pensate, per esempio, noi non siamo abituati, noi immaginiamo al potere, non so, un politico, a un, non so, quando uno vuol tenere un prestigio. Beh, applicate il potere, per esempio, agli affetti. È una cosa stranissima nella vita. Allora, l'amore è il contrario del potere. Ma quante volte si vive l'amore come un esercizio di potere? Nel senso di vincolare l'altro o essere vincolati. Pensate, per esempio, al valore ricattatorio di molti affetti familiari. Sembra cose che noi non vogliamo neanche vedere, ma sono realtà che viviamo. Allora, l'amore, per poter riempire il cuore, deve essere liberato da ogni forma di potere, cioè da ogni valenza ricattatoria. Ma guardate che non è così semplice. È il possesso, ma è un possesso strano, perché non è un possesso come diventa mia proprietà, perché la cosa strana è che quando io ricatto, io non voglio che l'altro sia obbligato ad amarmi, perché nessuno accetta l'amore dell'altro che è obbligato, ma io faccio di tutto per obbligarlo. E questa contraddizione è l'illusione nella quale ci troviamo a ogni livello. Allora, imparare a, come dire, a guardare, diciamo così, a guardare il testo del Vangelo, questo brano, nella descrizione delle tentazioni di Gesù, ci aiuta molto a capire come funziona il nostro cuore. Per esempio, possiamo farci questa domanda. Se guardiamo le cose dalla parte del diavolo, se noi acconsentissimo al suo suggerimento, no? Cosa ce ne deriverebbe? Poi possiamo farci la stessa domanda. Dalla parte di Dio, se stessimo dalla parte di Dio, cosa ce ne deriverebbe? E poi possiamo farci la domanda. Ma secondo tutto il racconto del Vangelo, se noi dovessimo mettere in collegamento le tre tentazioni, quali versetti sceglieremmo del Vangelo per illuminarlo? A queste tre domande voglio rispondere. La prima: se noi acconsentissimo ai suggerimenti, dato che tu sei figlio di Dio, dia queste pietre che diventino pane. Provate a pensare, se un angelo venisse di notte, li sveglia, nel dormiveglia non capite bene, quindi potete anche prendere per oro colato, guarda che tu oggi hai questo potere, tutto quello che tocchi diventa pane, vai per il mondo e puoi sfamare tutti i tuoi fratelli. Adesso lasciate perdere, facciamo come Walt Disney, una immagine così, e costruiamo il film. Noi non partiremo? Il non partire dice: ma come, ho questo potere e non lo esercito, disgraziato che sono, non sopporto un viaggio e tengo per me questo potere. Noi ragioneremo così, non diremo: ma questo potere da chi viene? Cosa porta? No, noi, ammesso che il potere c'è, ce l'abbiamo, e noi cerchiamo di esercitarlo. Voi sapete, no, che quel ebbe fame non è che riguarda la fame fisica. Io mi ricordo da bambino, no, quando ascoltavo questo racconto, cioè, sapete che i bambini hanno delle intuizioni, no? E dicevo: ma c'è mica bisogno che trasformi in pane, se avevo il potere ho già mangiato, sono a posto. È la stessa cosa. Secondo me i pensieri dei bambini hanno una valenza rivelativa. Se ha questo potere, perché deve aver fame? Dice: ho già mangiato, a posto. Allora, non è legato alla fame, è legato a, è come corrisponde all'interpretazione di Madre Teresa: ho sete di voi, ho fame di voi. Allora, se io soddisfo i vostri bisogni, voi siete conquistati da me. Gesù però, se ha guarito uno, non ha risolto il problema delle malattie. Se ha fatto risorgere il figlio della vedova di Nain, non ha risolto il problema della morte. E via di questo passo. Cioè, tutte le sue operazioni, tra virgolette, mirabili, che noi chiamiamo miracoli, come in effetti sono, sono semplicemente dei segnali. Allora, vuol dire che il potere che ha non può esercitarlo a quello scopo. E la risposta è no. Mi nutro di ogni parola che esce da dire, non ho bisogno di fare questo. E anche nei racconti della moltiplicazione del pane, ricordate che Gesù moltiplica, non crea i pani. La conseguenza è che anche quando avviene il miracolo, avviene nella fede della Chiesa, non per il potere di uno. E ogni santo che in qualche modo fa miracoli non si attribuisce questo potere. Chi se l'attribuisce? Sono gli stregoni, sono le persone che vogliono esercitare un potere. Allora, se Gesù avesse acconsentito, si sarebbe ritrovato a fare una cosa buona, ma dalla parte del diavolo. Tutti sarebbero conquistati, ma con la testa chinata. Invece il Signore, quando conquista, vuole alzare la testa, vuole che tutti diventino pieni di dignità, di figli di Dio. Allora, noi ci ritroveremmo condannati a queste illusioni. E basta guardare, pensate per esempio a una situazione di offesa, quando noi vogliamo reagire, no? Allora, noi ci troveremmo oppressi dalla esibizione del nostro potere. Quando non contiamo proprio niente, che nessuno ci dà mente, noi stiamo male. Se pensate agli affetti, nessuno mi vuole bene. Ora, la cosa strana di questa illusione è che più è viva questa illusione, più tutto quello che c'è nella vita è insignificante. Voi potete fare qualsiasi cosa, non ve ne importa, perché tutto è fondato su quell'illusione. Ci ritroveremo condannati alla tirannia della gloria effimera di questo mondo, perché oggi c'è e domani no. Ora, la corrispondenza è di questo tipo e i due termini stanno sullo stesso piano. Scegliere Dio stando dalla parte degli uomini. E scegliere gli uomini stando dalla parte di Dio. Quando questa corrispondenza è spezzata, e lo scopo del diavolo nelle tentazioni è raggiungere questo, l'uomo diventa schiavo, cioè idolatra. Non serve Dio, ma si serve di Dio. Invece, se noi non cediamo a questa illusione nella tentazione, allora restiamo dalla parte di Dio in questo senso. Dio ha promesso la sua vita, bene, noi sperimentiamo la verità di questo, però con queste particolarità. Ci ha promessa la vita, ma non secondo il nostro piacere. Ci è promessa la gloria, ma non per i propri interessi. Ci è promesso il soccorso, ma dentro una provvidenza che dobbiamo imparare a riconoscere. E così possiamo dire, essere figli comporta qualche titolo di pretesa. Quando noi siamo capaci, e si può fare solo attraverso le tentazioni, di rinunciare a qualsiasi forma di pretesa nell'essere figli di Dio, quindi non avere un qualche cosa in più da esibire per un altro, da avere qualche cosa in più o di diverso da far valere presso un altro, allora scopriremo cosa vuol dire la comunione con Dio, cosa vuol dire vivere l'amore del prossimo stando dalla parte di Dio. E se leggiamo le tentazioni nell'ottica del racconto evangelico, di tutto il Vangelo, io posso lasciare questi suggerimenti. La prima: cercate anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia. Tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. E comprendete così: ogni bisogno, nobile o ignobile, che non attinga la sua verità da dentro quella misura suprema del regno di Dio e della sua misericordia salvatrice, risulterà distruttivo. Allora, noi viviamo e abbiamo molti bisogni. Quando il bisogno è perseguito per se stesso, noi ci serviremo di tutti pur di soddisfare questo bisogno. Ma a questo punto abbiamo accolto totalmente l'illusione del diavolo. Invece il perseguire i nostri bisogni, ma in funzione della prospettiva cercate prima di tutto il regno di Dio, vi dà umiltà, vi lascia, come dire, veritieri, e siete sempre aperti al soccorso che viene da Dio. Guardate che non esiste nessun idolo liberatore o salvatore, né in politica, né addirittura si può dire oggi in economia, né nella società, né nelle comunità, né nel nostro cuore. Se, non so come dire, come un dato simulacro al quale noi, come dire, prestiamo la nostra adorazione, se è un idolo, ricordate che non vi salva. Per sottolineare questo, vi racconto questo particolare. Non so se voi avete mai letto racconti delle situazioni delle prigioni a suo tempo, nel periodo comunista. La cosa che mi aveva colpito moltissimo è la perversione dei sentimenti, tanto che per esempio in un carcere femminile, se tu avevi bisogno, come dire, di essere spalleggiata da un'altra per ottenere qualcosa, si arrivava a tal punto di servitù che l'altra, per poter come dire, aiutarti, esigeva che tu, quando ricevevi tuo marito e i tuoi figli, non li vedessi neanche. Perché se li ricevevi, lei ti negava questo, e tu. Allora, siccome non c'era altro, si viveva questa schiavitù continuamente aumentata. Io porto sempre questo esempio, no? Perché tu vivi un rapporto per ottenere qualcosa, ma quando questo non è dignitoso, ti porta a una tale schiavitù da vivere l'inferno. Ed è sempre così. Questa è la cosa che, grazie a Dio, poche volte nella vita succede, anche se nel mondo queste cose avvengono, e come. Ma la dinamica che c'è nei fatti estremamente gravi è la stessa dinamica che avviene nelle piccole cose. Allora, non esiste nessun idolo salvatore. E non illudetevi se si presenta bene. Non illudetevi se vi appare buono. Se è un idolo, non salva. Poi la seconda tentazione è quello della buttarsi giù dal pinacolo del tempio, no? E di planare in modo che, se fa una cosa così, allora vuol dire che ci possiamo fidare, perché ha un potere tale. Allora, Gesù ricorda, mi pare che sia nella polemica con il gruppo dei farisei quando Gesù ha guarito il cieco, no? Nel racconto del Vangelo di Giovanni, e quando dice: come potete credere voi che ricevete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? Allora, la deduzione è questa: le azioni che non procedono dall'adorazione di Dio. Ho notato che quando io dico le azioni, so già che ho davanti le cose buone, non sto parlando di cose cattive. Le cose cattive non hanno bisogno di tentazione, le facciamo, punto. Invece la tentazione è quando noi facciamo le cose buone e il frutto non viene, e il frutto è impedito. Allora, le azioni che non procedono dall'adorazione di Dio sono vincolate alla gloria del mondo, di cui il detentore è il diavolo. Per notare, se noi agiamo secondo la gloria del mondo, notate queste due cose. Ogni volta che noi serviamo o ci serviamo della gloria del mondo, non può svilupparsi nel cuore né la gratitudine né la libertà. Sono le due spie che vi dicono se quell'azione che voi avete perseguito è in adorazione a Dio o nel perseguire il prestigio di questo mondo. Dove non c'è gratitudine, dove non c'è libertà, si è irretiti nell'illusione. E poi la terza tentazione è quella della gloria, no? Gli fa vedere tutti i regni, tutto è tuo, sì. Per me la dimensione più drammatica di questa tentazione si può vedere sotto la croce. Allora, sentite le dichiarazioni che fanno sotto la croce apostrofando, quindi come dire, come prendendo in giro quel condannato. Le frasi del Vangelo sono: ha salvato altri, non può salvare se stesso. È il re di Israele, scenda ora dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio, lo liberi lui, se gli vuol bene. Ha detto infatti: sono figlio di Dio. Cioè, la tentazione perverte le cose più sacre, più profonde, più vere del cuore dell'altro. Qui ci sono tutte le tentazioni. Provate a farvi la domanda per poter entrare proprio nel profondo di questa descrizione. Gesù poteva salvare se stesso? Poteva? Rispondete. Tutti dicono sì?
No.
E no, perché?
Perché aveva promesso al Padre.
Quando noi, ecco anche qui, no? Noi abbiamo la concezione, perdonate, ma la concezione mondana del potere. Allora, siccome pensiamo che lui è figlio di Dio, avrebbe benissimo potuto salvare. Di nuovo vi racconto, perdonate, da bambino, quando sentivo, da bambino avrò avuto 8-9 anni, allora si andava in chiesa tutte le mattine, presto, no? Adesso, peggio. E quando sentivo questo dicevo: ma cosa gli costava? Era lì, scendeva, all'inizio non sono capace, e poi risaliva. Per poter convincere, no? Che il potere ce l'aveva. Noi, a parte che è una concezione intellettualoide di questo, ma nel fondo noi pensiamo come questo pensiero di bambino. Il potere noi lo percepiamo nella capacità di fare qualsiasi cosa. Se Gesù avesse potuto salvare se stesso, Vuol dire che l'amore che proclamava era un amore fittizio. Il dramma che viveva era un dramma fittizio. E se è una cosa fittizia, ce ne sarebbe potuto derivare la salvezza? Gesù non poteva salvare se stesso, perché il suo compito era quello di rivelare la grandezza dell'amore di Dio. E nell'amore non si gioca. Quando tu sei implicato fino in fondo. E giocando fino in fondo non c'è alcun potere che permette all'amore di conquistare oltre la dinamica dell'amore. Punto. Applicato alla tentazione, non si sfama con un miracolo, anche se lo può fare. Poi, quando dice, no? Ha confidato in Dio, lo liberi, no? E non viene liberato dalla morte Gesù. Non ha bisogno di questo, perché lui adora davvero Dio. Non si serve di Dio. Pensate al modo completamente diverso quando noi preghiamo, quando siamo in un guaio. Gesù adora davvero soltanto Dio. E siccome è davvero figlio di Dio, non ha bisogno di dimostrarlo a nessuno. Quando noi vogliamo esibire qualcosa, dimostrare qualcosa, pensate negli affetti. Quante volte noi siamo nell'occasione di fare una cosa per mostrare qualcosa a qualcuno? Vuol dire che nel fondo noi non crediamo a quello che stiamo facendo. Perché se veramente lo vivi non hai bisogno di dimostrare. E Gesù, essendo davvero figlio di Dio, non ha bisogno di dimostrarlo a nessuno. C'è una bellissima preghiera del giorno di Natale, no? Dio è talmente Dio che non ha bisogno di mostrarlo a nessuno, anche quando nasce povero come un bambino. Sono verità limpide, 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 ma noi siamo molto distanti dal vivere questa verità, perché in realtà noi non adoriamo solo Dio, ma adoriamo Dio nel tentativo di tirarlo dalla nostra parte. Ma più facciamo così, meno adoriamo Dio. Cioè siamo noi al centro e Dio è un piccolo ammendicolo che come dire, tiriamo dalla nostra parte. E poi no, l'altra cosa, ma è la conseguenza. Gesù non può dimostrare nulla, non si butta per dimostrare che è capace. Ora, questa è la stranezza della rivelazione. E qui vedete proprio all'opera il principio della debolezza di Dio che è più forte. Allora, proprio quel non poter salvare se stesso, proprio quel non essere liberato dalla morte, proprio il quel non voler dimostrare nulla, comporterà la rivelazione del vero amore di Dio, che riempie la sua vita e che riverberà sul cuore degli uomini che non vorranno illudersi. Per noi la cosa strana è proprio questa. Non è che noi accettiamo il male, noi sappiamo riconoscere che il male è una cosa cattiva. Quello di cui non riusciamo a liberarci è vincere la seduzione del male, perché non rinunciamo alla visione mondana sottostante. Per noi, alla fine, vivere bene significa avere un certo potere, un certo prestigio, una certa gloria. C'è niente da fare. Questa illusione ci perseguita e non si può vincere con... Ah sì, sono convinto. Non si può vincere così. Si convince solo seguendo passo passo quel Gesù che noi abbiamo visto, abbiamo considerato, ma per me visto è proprio, proprio come vederlo. L'abbiamo visto attraversare questa ricerca di potere, prestigio e gloria e vincere il maligno. La deduzione ultima è che stare dalla parte di Dio significa servire l'uomo nella verità del suo amore per lui. In questo senso, no, ogni adorazione di Dio non può tollerare distanza con il proprio fratello. Non può tollerarla. Perché quel Dio che voi adorate è il Dio che si è manifestato nel suo amore per tutti. Ogni volta che noi perseguiamo il prestigio, il potere, la gloria del mondo, è come se vogliamo fare grandi noi. Appena facciamo grandi noi, noi ci stacchiamo da questa adorazione di Dio, non conosciamo più Dio, non conosciamo più questa dinamica, no, di rivelazione del suo amore per tutti e ci stacchiamo dai nostri fratelli. È una cosa normale che se io pompo me, devo spompare gli altri. Ci sono uomini che si credono grandi solo perché tengono piccoli gli altri. In realtà sono mezze calzette. Ma siccome tengono piccoli gli altri, o perché sono prepotenti, o perché credono di sapere qualcosa di più, loro si immaginano di essere grandi. Ma davanti a Dio risulta grande chi ritiene sempre grande i propri fratelli e se ne frega di se stesso. La logica è sempre di questo tipo. Noi, non è vero che non capiamo questo, ma in pratica siamo così impastati del bisogno della gloria del mondo da addirittura rifiutare la rivelazione del Signore. Ogni volta che noi subiamo una offesa si tratta sempre di: non mi importa quello che tu hai rivelato a me, mi aggiusto io. Cioè io mi sottraggo da questa adorazione a Dio, ma appena mi sottraggo io resto illuso e nell'illusione non trovo quello che cerco. Noi non siamo così perversi che io voglio calpestare l'altro per il gusto di calpestarlo. No, io lo calpesto perché io devo essere grande. Non è che sono così cattivo che voglio disprezzare l'altro. È solo la modalità. Ma facendo così, io resto veramente illuso. E una volta vi ho detto, no, che nell'illusione, prima o dopo, c'è la prevaricazione. È la prevaricazione sui fratelli. Dopo la prevaricazione, voi noterete la delusione del cuore. Il cuore si trova vuoto. E per poter ritornare alla pienezza, dovete ritornare a questa dinamica. È sempre possibile, ma dovete ritornare a questa dinamica. Questo a me sembra, no, il contenuto più diretto di questi racconti, no? Brani brevissimi, no? Delle tentazioni di Gesù applicati a questo principio: la debolezza di Dio è più forte. E quando lui dice poi dove sono io, voglio che siate anche voi, allude a questo: io sono nell'amore del Padre per voi, io sono nell'adorazione del Padre che ama voi. E per noi è lo stesso. Ognuno poi faccia le sue deduzioni, perché poi ognuno ha da combattere la propria modalità del: ma se tu segui questo, dove arrivi? Da che parte ti troverai? Non mi vengono tanti esempi, ma ognuno li può trovare nella sua vita.